amici e bentornati su Gamacast, il podcast di cui effettivamente avete sentito un pochino la mancanza in questi mesi. Siamo mancati tantissimo, le nostre vacanze estive sono durate tantissimo, ma hey, ce l'abbiamo fatta, siamo tornati e se siete persone dotate di orecchie avete notato la prima novità di questa nuova stagione di Gamacast, la nostra nuova sigla fatta da niente poco di meno che dallo scoiattolo supermaster Pietro. Altra sorpresa di questa puntata, abbiamo Pietro qui con noi e come al solito ci sono anche Gianluca, Alex e Alessandro.
Buonasera.
Ebbene sì, siamo tornati.
Siamo tornati più incazzati di prima, non so perché l'ho detto, però va bene così.
Perché siamo non tornati, ci ascoltate? Ecco, siamo tornati, incazzati.
Siamo tornati con l'influenza, perché io e Gianluca ci siamo ammalati. Quindi
allora fate retro voi due.
Per questa puntata voce sexy soltanto per voi ragazzi, solo per voi.
Ci siamo mancati? Sentivate il bisogno di sentire il nostro podcast?
Io sento delle balle di fieno che rotolano.
Sì, sembra l'antico West quando a mezzogiorno, quando non c'era nessuno in giro per le strade. Ma
pare che nel 2020 siamo passati da vecchio West a antico, perché ormai è passato 100 anni, diventa antico, non più vecchio.
Più gli anni passano, più le cose invecchiano, quindi diventano, passano da vecchie ad antiche, no? Mi sembra giusto. Tu un giorno sarai anziano e non più vecchio. Cioè non so quale sia se c'è prima l'anziani.
Antico, sarei anziano.
Sarei un mobile da restaurare, mettiamola così. Ti venderemo in un negozio di antiquariato.
Poi Pietro comunque può sperimentare la magia della diretta, perché per chiunque pensasse che tutte queste scemenze ce le abbiamo prescritte oppure abbiamo
ci preinstallate nel sistema operativo invece.
A proposito del bello della diretta, Pietro, parlaci di te.
Così.
No, Mauro, mi stavo dicendo che Mauro ogni tanto mi racconta di tutto l'editing che deve fare, delle 2 ore, 3 ore di conversazione, tagliare, ritagliare per fare giusto 40 minuti.
Ecco, non fa invitare qualcuno in puntata che svela tutti i trucchi del podcast, hai visto subito, così spam. Pietro, parlaci di te, invece parla di quello che c'è dietro, la magia di Gamacast.
Vabbè, ha parlato del suo punto di vista, dall'esperienza che gli è stata narrata da dietro le quinte, in teoria.
Perché lo capisco, visto che è da una vita che registro, ogni volta faccio editing di strumenti, anche quel piccolo pezzo, quel jingle che si sente all'inizio, comunque c'è sempre qualche taglio all'inizio, qualcosa alla fine, per renderlo comunque pulito, anche se poi sono 10-15 secondi. Però sono contento che vi sia piaciuto.
Sì, adesso i nostri ascoltatori ci daranno il loro feedback. Per chi non lo sapesse...
Scusa Mauro, vi ricordiamo anche che potete trovare il jingle sugli store musicali, su Spotify. Breve piccola donazione, potrete avere una copia autografata del CD direttamente consegnato da Pietro in persona. Grazie.
Guarda, del jingle no, ma potrete trovare l'EP di Pietro su Amazon. Poi mettiamo il referral in descrizione. Perché
abbiamo iniziato con le partnership. Siamo
al prossimo podcast vi lasciamo.
Perché per chi non lo sapesse, Pietro è un abile chitarrista, frontman dei Clifftop Empire, gruppo qua di Manchester. Pietro, raccontaci un po' della tua esperienza musicale.
Da giusto poco più di un anno che ho questo gruppo rock, è un trio, diciamo che avevo una serie di brani nel computer, l'ho fatto un po' per passione, spostandomi dall'Italia a Manchester non ho mai avuto la possibilità di poterli suonare realmente dal vivo. Un po' per fortuna, un po' scrivendo online, ho trovato un paio di ragazzi a cui suonare, un bassista, una batterista, abbiamo suonato un po' a Manchester, abbiamo suonato anche abbastanza lontano da Manchester. L'altra volta siamo stati a Kettering, che è una piccola cittadina vicino a Birmingham, quindi 3 ore di strada per fare
qualcosa. Interrompo un attimo per curiosità, visto che mi piace il genere. Sì, certo. Che tipo di rock suonate? Cover oppure canzoni originali? O...
Sono canzoni originali, prettamente, perché
okay.
Suono da quando avevo 15 anni, ho iniziato con amici, facendo delle cover, le solite cose che si fanno.
Ok, quindi, presumo in inglese. Peppers, bello.
Sì e no, diciamo che prima vi ho fatto vedere Dolce Peppers, poi con un mio compagno di scuola ai tempi delle superiori abbiamo iniziato a suonare anche qualcosa di più pesante, perché lui piaceva il metal, abbiamo fatto Metallica, anche musica italiana. Vabbè.
Quindi non è il genere che piace Alessandro, perché Alessandro piace i Tokyo Hotel, c'è il poster in camera. Infatti anche l'altro giorno abbiamo beccato Running Through the Moon, suonare, basta.
Mi hai ricordato di quel gruppo, io avevo rimosso che esistessero.
Sì, sì, raccontatelo ogni volta, in verità il poster è sempre lì attaccato,
A baciarlo prima di andare a letto.
Io la prossima volta che sali in macchina ti metto un CD dei Tokyo Hotel a forza dura per un viaggio di 2 ore soltanto per questo.
Ma perché hanno fatto un CD intero addirittura?
No, però
no, è la stessa canzone con diversi arrangiamenti.
Comunque sì, allora ci piace il tipo di musica, perché a me Metallica piacciono parecchio, posso testimoniare.
Beh, in questo momento è... non so perché è partito qua.
È partito un Siri, l'ho sentito.
Sì, è partito un Siri, non so perché.
Siri, infatti gli affari tuoi, stiamo registrando.
Aspetta, possiamo flippare il telefono di Pietro. Ehi Siri!
No, è meno male che le cuffie, almeno non si sente.
Posso flippare quello di Gianluca. Ehi Google!
Comunque,
sì. Niente, per chiudere un po' il discorso, in questo momento stiamo facendo un po' di musica, abbiamo in mente di registrare tutti questi brani e fare insomma un album, un video, insomma abbiamo un po' un progetto che dobbiamo pianificare bene, però ce ne vuole.
Beh, io ti auguro buona fortuna, anche perché il genere secondo me merita sempre, e gli artisti emergenti vanno sempre supportati.
Vabbè, dobbiamo sentire prima la musicale, prima di dire perché magari
chiaramente
un amico sta cercando di realizzare qualcosa e ti si augura buona fortuna.
Sì, infatti sei visto quanto hai fatto gli auguri a Gianluca per i suoi concerti di Chopin e quant'altro,
Io non faccio nessun concerto di Chopin,
lo so, perché i tuoi amici non credono su di te,
non ancora perlomeno.
Beh, vuoi vedere, Alessandro è selettivo, cioè meschino Gianluca. Mauro, cosa prevede il nostro planogramma?
Ma le solite cose. Allora, prima di tutto diamo i risultati calcistici, perché siamo tornati durante la stagione calcistica, quindi
Serie A.
Il Milan incredibilmente sta vincendo sulla spalla San Siro, questa è già una notizia.
Noi continuiamo comunque a rompere quella regola che ci siamo dati, ma poi abbiamo ignorato, di non dire mai quando stiamo registrando, però...
Ah no, ho anche postato una foto sul nostro profilo Instagram, giusto per rompere quella regola.
A proposito, Pietro, come te la cavi con gli editing? Quindi stavi dicendo che te la cavi, ma come li copri con i beceri?
Oh no.
Perché noi di solito usiamo delle paperelle arrabbiate.
Sì.
Sì. Penso che mettere una chitarra stridula è la cosa più semplice. Molto.
Non lo so, mi ero affezionato a quelle papere.
Va bene, papere siano anche questo giro.
Quindi, nuova stagione, vecchie abitudini. Niente, qualcuno ha delle novità in campo videoludico, musicale? Non lo so, musicale abbiamo la novità, ce l'abbiamo in casa. Oggi abbiamo invitato Pietro in campo musicale, quindi la nostra novità. Sì. Io in realtà avrei una news che mi sta facendo salire tanto live, è la HBO sta producendo la serie TV di Watchmen
questo lo sapevo.
Con il benestare di Alan Moore, il papà di Watchmen, che già si era ricreduto sul lungometraggio che era stato fatto qualche anno fa, perché lui aveva detto per quel lungometraggio che era quasi impossibile condensare tutta la storia di Watchmen in 2 ore di film, e invece poi si era ricreduto e aveva fatto i complimenti a Zack Snyder, il regista di quel film.
È il centrocampista dell'Olanda.
Zack Snyder è bravo a riportare pagina per pagina senza metterci niente di creativo, fantastico.
È un copia e incolla dal fumetto al grande schermo. E esatto. Adesso invece HBO sta producendo appunto la serie che si svolge 30 anni dopo la fine degli fatti avvenuti, quindi nel fumetto. E l'unica cosa che mi rode è che non so come vedere la HBO, tutto qua. Perché già sono già andati in onda due episodi di questa serie. A quanto pare la prima puntata è stato un super successo che ha
apprezzato, anch'io.
Ma scusa, che problema c'è? La HBO la danno su Sky.
Ah, già, io non ho Sky.
Ma che problema c'è? Ci sono le nostre copie di backup che si possono procurare quando vuoi, Mauro.
I nostri documenti da 1 giga e mezzo.
Ero il Joker con questa risata, hai un futuro.
Io mi sono dimenticato del famoso WeTransfer che ho scritto documenti.
Avvisa la polizia postale, erano effettivamente documenti importantissimi, erano i bilanci di Gamacast.
Infatti, cioè, adesso arriva la finanza. Ma quanto pesano sti bilanci? Chissà cosa c'è dentro.
Ma restando in tema di supereroi fittizi, quindi passiamo dal mondo tutto magico e colorato di Watchmen. Gianluca, tu stai guardando una serie con i supereroi in questo momento?
Sì, effettivamente ho iniziato a guardare The Boys, che è una serie prodotta da Amazon ed è molto interessante. Ed è molto interessante. Fondamentalmente rompe molto lo stereotipo dell'eroe, visto come entità pura che è lì per motivi mistici e che deve per forza di cose servire il bene assoluto, e fondamentalmente è tutto molto umanizzato e tutto molto inserito a livello umano della società contemporanea, in cui ci sono sì dei supereroi che sono fondamentalmente un po' quasi una caricatura presi dal Marvel Cinematic Universe, un po' mixato con la DC, che però fondamentalmente sono un po' un gruppo di stronzi, nel senso che l'Avengers di turno è un po' tutta un'azienda di marketing che crea tutto il prodotto supereroi e quasi crea anche il modo in cui questi supereroi devono agire. Vi racconto solo la scena iniziale, insomma, tutto come viene triggerato. C'è questo ragazzetto che lavora in un negozio di elettronica. Dopo aver finito di lavorare, insomma, arriva la ragazza e loro escono fra risate: oh mio Dio, vivremo una vita bellissima. Tipo, stanno per scambiarsi un qualche tipo di promessa sul ciglio di una strada al bordo di un marciapiede, e arriva questo specie di The Flash che a velocità sonica corre attraverso la ragazza di lui, fondamentalmente nebulizzandola, trasformandola in un lago di sangue fumante. Lui si accorge praticamente solo dello schizzo sulla guancia, per poi rendersi conto di avere ancora le mani di lei aggrappate ai suoi polsi e niente più.
Bellissimo, romantico. Nonostante per il stomaco ti sta piacendo, sono contento.
Sì, è molto gore. No, vabbè, però non è quel tipo di violenza splatterosa con l'intento di fare della sofferenza, quindi non mi causa molti problemi questo tipo di splatter, né più una conseguenza delle azioni della fisica, quindi ci sta. E quindi, insomma, tutta questa cosa, vendetta, qua e là arrivano i ragazzi, arriva la squadra di persone che, oh mio Dio, fuck the heroes, no? E tutto prende una piega molto interessante. È interessante a livello concettuale, appunto, dove loro vanno a parare con la storia, per tutta questa finzione, tutto questo marketing che c'è dietro, tutto questo gettare un po' da parte le ombre di questi presunti supereroi super buoni e far vedere che fondamentalmente sono stronzi, egoisti e non gliene frega niente del prossimo, e lo fanno per avere celebrità e fama. Quindi sì, la consiglio perché è divertente, è realizzata bene, appunto rompe i canoni della commedia del cinema supereroi in modo abbastanza intelligente.
Sì, e poi ho visto i primi episodi di The Boys, lo devo ancora finire, però i protagonisti sono ben miscelati tra di loro, perché sì, c'è il ragazzetto che lavorava nel negozio di elettronica, poi arriva l'ex a inserire agenzia governativa americana qui con la sua squadra e sono un gruppo ben assortito, perché è questo qua dell'agenzia governativa tiene le redini di tutta la squadra per scoprire il marcio del... Però ci sono alcune scene che fanno veramente ridere quando bisticciano tra di loro, che è qualcosa al limite del surreale, con corpi spiattellati lì e loro che discutono sul niente.
Merita, da quel punto di vista è stata una bella scoperta.
Beh, soprattutto perché l'ha prodotta Amazon. Ricordiamo i famosi titoli belli di Amazon.
Beh, The Preacher.
Quello è uno.
The Man in the High Castle.
The Man in the High Castle, giusto.
Che poteva essere fatta 126.000 volte meglio, a parer mio. No,
non l'ho vista.
Concetto bellissimo, però cioè una serie con quella storia fatta così bene doveva tenermi attaccato al televisore, invece you failed me.
No.
Hanno provato anche la quarta stagione di The Expanse, che è un buon sci-fi.
Però anche questi in questo caso sono contatti nelle dita di una mano.
Comunque ricordiamo che Amazon Prime Video è una piattaforma relativamente nuova, e per quello che stanno cercando di fare hanno prodotto anche abbastanza, hanno acquistato molti diritti di film e telefilm per ampliare comunque lo stream, cioè il catalogo di streaming. Certo non è a livelli di Netflix ancora, però
il catalogo a livello di quantità numerica no, non è ancora come quello di Netflix, perché poi non ha molte produzioni proprie. Ricordo nella scorsa stagione vi ho parlato di Mr. Robot, che è una serie prodotta da Amazon, vi ho parlato di Homecoming, vi ho parlato di Hannah, che sono tutte tre ottime serie prodotte interamente da Amazon Prime. Continua a dire.
Mi pare un po' che stiano puntando forse un pochino più sul catalogo film, che mi sembra sensibilmente migliore rispetto a quello Netflix.
Quanto riguarda i film, sì, decisamente i film di Netflix sono la cosa più brutta del
no,
pianeta.
No, lui sta, però non sta parlando di
quello di
non sono originali, diciamo il catalogo in generale mi sembra più assurdo e più ricco.
Ma no, in verità ne ha davvero pochissimi di film rispetto a Netflix, nel senso, anche se vai a contarli sì, è un decimo forse quelli di Amazon.
E poi Amazon alle volte ti fa la burla, sì ce l'abbiamo, hey, ma lo devi pagare, blink.
Wink wink. Esatto. No, pure alle volte ti illudono che ci sono dei sottotitoli in inglese, cioè che c'è l'audio in italiano, cose così.
Ah,
e
sì,
invece
sì,
alle
sì,
volte niente, queste sono in spagnolo.
E poi continua a ripetere, è la fruibilità del catalogo di Amazon è qualcosa di osceno, è fatto, secondo me è fatto da un cieco quel sito, perché non è possibile, è veramente brutto.
Attenzione, nessun ipovedente è stato utilizzato per registrare questi episodi.
La feature più bella di Amazon è che durante il video, mentre stai guardando il tuo film, la tua serie TV, tu sai esattamente chi c'è in scena, nel senso ti dice il nome dell'attore, ti dai trivia sul film, ti dai di backstage. Quello è veramente è una cosa
non
che
so, anche sulle canzoni.
Ok. No, sulle canzoni non sapevo, perché non uso Amazon Music.
No, non intendevo quello. Se ci sono dei brani musicali che passano.
Ah, no, sì, giusto.
Vieni notificato per quello, cosa da non sottovalutare.
Che poi, tra l'altro, secondo me quella feature è stata implementata da Pietro e da Alessandro, perché avendoli qua nella stessa stanza abbiamo la metà del database di MBD tra di loro, perché ogni volta che Pietro mi racconta di un film, poi mi deve raccontare anche tutta la filmologia dell'attore di cui mi sta parlando, perché io il nome degli attori lo cico sempre, però dopo 6 o 7 film che mi nomina chi ha fatto l'attore poi riesco a capire chi è.
Perfetto Mauro, hai messo un gioco.
Nelle prossime puntate possiamo fare un quiz a premi per Alessandro e Pietro.
Perché nelle prossime puntate, scusa?
Perché non abbiamo preparato né il quiz né il premio.
Per i premi devi chiedere a Gianluca, vediamo se ha qualche premio dalla scorsa stagione.
No,
Gianluca, quali sono i premi del quiz?
C'è stato un problema a proposito dei premi. Noi avevamo un sacco di skin di Fortnite ancora da regalare in ritardo, ma siccome sono passati alla season 2 e sono cambiati gli agreement, purtroppo sono anche scaduti le skin che avevamo in serbo, quindi
non sto facendo la title dance, ma quasi.
Quindi ci sono rimaste solo le skin in croato, giusto?
Esattamente, le skin in croato e 30 RP a League of Legends.
Che giusto per rendere noto, non ti rompere neanche
a questo punto.
Giusto per mischiare tutti.
Va bene, quindi possiamo fare il quiz a Pietro.
Sì, okay. Sì.
Pietro può indovinare quale film ha visto Alessandro.
Ci posso provare?
Vai, vai, Ale, vai.
No, no, è Pietro che deve indovinare.
Niente, senza che io
ti aspetto. Anzi, per il momento è stato un periodo un po' buio per quanto riguarda nuove serie TV o film. L'unica, insomma, ho visto, vedendo una serie, ci sono 18.000 serie TV sempre su Netflix, e se vedete la mia lista, penso come la vostra, ci sono serie iniziate che poi dite vabbè, poi la finisco un altro momento, poi film lasciati a metà, insomma c'è un bordello. In questo momento sto seguendo magari un paio e mi sto ritrovando a vedere per l'ennesima volta Scrubs, quindi...
Oh, io non ho capito una cosa, quindi come funziona Pietro? Nel senso, come lo rompiamo? Allora, dobbiamo cantargli una canzone e lui indovina il film, o dobbiamo dire il film e lui
esatto,
ci canta la canzone?
Esatto, non ho capito neanch'io.
Pietro, come funziona?
Guarda, prova a fare una domanda di qualunque tipo, però non so riesco a rispondere.
Ok, d'accordo. Qual è l'ultimo film che ha fatto Eddie Murphy?
L'ultimo film è disponibile su Netflix. Lo volevo vedere. Che non so come si dice, Dolomite. Sembra un film buono, interessante. Ancora non l'ho visto, ho visto solo il trailer. Ero un po' contento all'idea di rivedere Eddie Murphy in un film, visto che è stato assente per non so quanti anni.
Va bene.
Tutti i film che ha fatto ultimamente erano commedie.
Ho capito, dobbiamo tirare fuori l'artiglieria pesante. Allora, sì. Nel film This Must Be the Place, di quanto sono aumentati il tasso di suicidi nell'Alabama nello stesso periodo in cui è stato trasmesso?
Guarda, quello... No, vabbè, non so.
Perché hai visto quel film?
A organizzare la serata. Quello... Siamo tutti quanti insieme con una bottiglia di vodka.
Pietro, hai visto quel film?
Sì, quello l'ho visto con...
Sean Penn, sì.
Bello, bel film, ho qualche immagine.
Alex, calmo.
No, mi sta venendo un ictus o qualcosa.
Alex, stanno venendo le convulsioni.
Pietro, eri ironico, eri chiaramente ironico.
Sì, certo.
Cosa ovviamente ti è piaciuto di quel film? Dammi un motivo per apprezzarlo.
Questa cosa di This Must Be the Place ce la trascineremo per sempre. Come,
credo che tre quarti delle
nostre persone
ci siano odio verso quel film.
Come mai non mi è piaciuto?
No, aspetta, vi rimandiamo.
Dammi un motivo per cui potrebbe piacere quel film. Dammene uno.
Allora, la colonna sonora.
Guarda, mi posso... Sì, la colonna sonora, esatto. I titoli di coda.
Gli elementi portanti di un film, diciamo, quindi a posto. Aspetta, faccio un altro test perché Pietro mi sembra un intruso. Allora, riproviamoci. In Blade Runner 2048, qual è il colore predominante?
Guarda, non l'ho visto quello, mi manca, ce l'ho nella lista di cose da vedere, ma mi manca. Cos'è?
Vabbè, l'abbiamo semirotto, adesso vediamo. Qui ci risponderai la prossima volta.
Quindi ce lo dice direttamente Alessandro cosa ha visto.
Ah sì, torniamo alla... Ho visto un paio di film con Gianluca, in realtà anche io ho visto davvero poche cose in questo periodo, quindi ci siamo dati a serate film leggeri e disimpegnati in casa di Rox. Una di queste è stato Detective Pikachu, che sì, è una sorta di salto dal passato a quando avevamo tutti quanti iniziato a giocare con il Game Boy Color o Game Boy semplice a Pokémon Rosso o quello che era.
Sì, Game Boy.
Bellissimo.
Vabbè, chiunque abbia giocato con il Game Boy, dai, le memorie da scuola media sono quelle. Niente, era un gioioso omaggio al gioco in sé per sé, con un Pikachu doppiato da Ryan Reynolds che si è divertito un mondo e si vedeva nell'impersonare un topastro sparafulmini sostanzialmente. La storia ha una trama semplice telefonata: ragazzo solitario senza genitori riceve la notizia che il padre è morto appunto in un incidente, e allora va in questa città, insomma, per sentire dal commissariato polizia che cosa esattamente sia successo. In questa città i Pokémon girano a piede libero, non ci sono scontri di sorta, e quindi si vedono gli animali tascabili girare per la città, e sono come se fossero animali domestici sostanzialmente, ma sono pocket monster. Il plot twistone finale è che il benefattore di questa città vuole scambiare i corpi delle persone con quelli dei Pokémon, perché si dovrebbero ascendere piano su flore tutti facendo. Insomma, non è assolutamente nulla di complesso, però fa passare un paio d'ore in assoluta serie. A me non è dispiaciuto affatto. Poi Gianluca si è divertito, penso quanto me, potrà confermare.
Sì, mi è piaciuto molto il film, però come hai detto, una cosa mi ha fatto un attimo pensare, effettivamente mi stava venendo l'argomento in mente l'altro giorno, e quel Pikachu alla fine non ha mai sparato nessun non un tuono, non un fulmine.
No, però era uno dei proprio le della storia, perché
assolutamente, però sarebbe stato figo se ci avessero graziato con una caramellina tipo un Thunderbolt, come sì. Dio comanda.
C'è una rosana.
Un piccolo volto Eagle, però niente.
C'è stato un volta Eagle perso, vero?
Sì, sì, quello alla fine contro un Mewtwo.
Giusto. Ha fatto un. Però solo. Vabbè, certo, era figo, ma solo quello ha tirato. Un bel film, assolutamente. Diciamo che non sono riusciti a miscelare bene il mondo 2D, 3D, forse perché avevamo già l'occhio un po' abituato a Pokémon Go, non lo so, però
sì, era un pochino
troppo spocchevole il fatto che ci fossero tutti questi Pokémon in 3D. Probabilmente sono stati anche selezionati bene, nel senso che magari alcuni Pokémon non avrebbero reso così bene all'occhio, però tipo i Greninja, i Charizard, sono tutti super fighi.
Quella scena con i Torterra era bellissima, cioè
molto figa.
È stata
bella.
Una parte del film dove i protagonisti dovevano scappare da questa laboratorio, e si scopre che il laboratorio sta su una foresta che sono dei Pokémon, dei Torterra giganti, queste tartarughe con delle foreste sull'uscio. Visivamente aveva davvero davvero un bel impatto, vedeva che c'erano laboratori.
Chi era l'assassino?
Sì. Io non l'ho visto.
Niente, non è un mega spoiler se lo vuole vedere.
No, infatti lascialo stare, insomma, non spoilerà.
No, però vai.
Dico solo che Ditto è la cosa che disturba di più in tutto quel film nel finale, perché mamma mia.
Perché dove l'hanno infilato quel dito?
Diciamo che gli hanno fatto fare il cazzo per fargli prendere le sembianze di un umano con gli occhi da dito in quel 3D, è al limite dell'horror per certi versi. Disturba, visivamente disturba parecchio.
Vabbè, non potevamo fare tutto perfetto.
No, non nel senso che è fatto male, è che è fatto bene. Disturba nel senso che è disturbante vederlo, cioè fa impressione.
Chi è che
bene,
mi porta bene, a vedere bene. Un film dell'horror? Perché nessuno vuole andare al cinema a vedere film dell'horror?
Perché sono soldi buttati.
Non ci sono buoni horror di cui abbia conoscenza, almeno di recente. Non ho sentito di nessun horror che abbia.
Beh, ho visto che è uscito Le colline hanno gli occhi 26.
Se quindi hanno bisogno di un occhiolista.
Ci andiamo. Io sono. Però prima poi della fine. Forse sì, è trilogia di Hostel. Potrei dire che mi sa che c'è
Hostel. Ma Hostel anche lì c'è sempre la stessa cosa.
Ma Hostel, e poi, alla fine non penso non che sia un horror. Trilogia. È uno splatter, perché alla fine.
Stiamo parlando di horror per impressionare Gianluca, dove c'è tortura fino a se stessa, squartamenti e sbudellamenti per soffrire.
Allora il centopiedi umano è più che perfetto.
Beh, stiamo citando questi film sempre più belli uno dopo l'altro.
Ho La terza madre di Dario Argento, ve lo consiglio. Quello
è il vero horror. Mi è dispiaciuto.
Il vero horror è pagare un biglietto per vederlo.
Ma non mi è dispiaciuto, nel senso aveva un suo non perché.
Dalla mente a cui non piace, This Must Be the Place.
No, aspetta, no, che cazzo. No, vabbè, cioè,
ci siamo ritornati e ce l'abbiamo.
C'è proprio un motivo per il quale non può piacere un film del genere.
Vabbè, andiamo oltre, se no ci impantaniamo di nuovo con Sean Penn e i suoi capelli variegati.
Invece Alex l'ha visto. Siamo tutti curiosi.
Ma facciamo raccontare qualcosa al nostro ospite. Ci vuoi parlare dell'ultimo film che siamo andati insieme a vedere al cinema?
L'ultimo film che praticamente è stato l'ultimo film che ho visto al cinema in questo periodo, che penso l'abbiate visto tutti, l'ultimo film di Tarantino,
no, Hollywood. Mi sarebbe piaciuto, ma
io l'ho visto.
Chiedo di limitare gli spoiler nei limiti del
film. Ok, certo. No, infatti, per questo volevo chiedere, prima di fare una sorta di breve storia introduttiva, prima di rovinare un po' il film a chi non l'avesse visto come te, ma semplicemente la storia di Hollywood secondo Tarantino è degli anni 50, dalla fine degli anni 50 agli anni 70, sia soprattutto a livello cinematografico che a livello sociale. E come avete visto c'è un cast stellare, da Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, che meno male interpretano le parti principali. Cioè, è sempre cercando di non fare spoiler, perché le parti principali sono quelle di Leonardo DiCaprio e Brad Pitt. E Leonardo DiCaprio interpreta il ruolo di un attore diventato famoso tramite una serie TV, che cerca di sfondare nel mondo del cinema, però insomma non riesce nel suo intento e si ritrova a far parte di film western nelle parti del cattivo. E insieme a lui c'è anche Brad Pitt, che fa la parte del suo assistente e che tramite il personaggio di Leonardo DiCaprio riesce a trovare anche delle parti da stuntman. E in mezzo a tutto questo, alla loro storia, ci sono anche altri personaggi in mezzo. C'è il personaggio di Sharon Tate, è interpretata da Margot Robbie, che penso conoscete da Suicide Squad.
Ah sì, è più The Wolf of Wall Street, dai, Suicide Squad merita di essere ricordato.
Esatto, sì.
Piccola parentesi a proposito di Sharon Tate e di Margot Robbie del film. Se voi guardate tutto il film e togliete interamente la parte di Sharon Tate, è comunque... il film ha comunque senso, perché tutta la parte di quella di quell'attrice non l'ho capito il senso di infilarcela.
Vabbè, sì, anche io non avevo capito un po' di cose, perché se vedi il film e lo prendi per quello che è, ci sono alcune cose che non vengono spiegate bene, per questo poi bisogna andare a leggere un po' quello che c'è dietro, quello che voleva raccontare Tarantino, che è un po' come Bastardi senza gloria, che racconta una versione diversa dei fatti realmente accaduti, che bene o male tutti sappiamo e già abbiamo un'idea di quello che c'è stato. Quindi comunque è stato un film piacevole, interessante, no? Anche se diverso dalla storia.
Ah no, quello,
posso dire una cosa su quel film, che l'ho visto anch'io?
Certo.
È un film che di sicuro va visto, ma che non riguarderei. Nel senso, è talmente particolare che probabilmente va visto, anche perché da Tarantino ti aspetti un film alla Tarantino.
Esatto.
Non avrai un film alla Tarantino, e quindi dici, ok, è un genio, che cosa si è inventato? E quindi lo devi guardare. Però è quel film che ti lascia un po'... sì, ma... boni. Nel senso che non ha la storia classica dove c'hai un filo conduttore, ma sembra tutto un po' lanciato così, come se fosse una cronaca, a parer mio. Mi piace l'idea che si sposta da un personaggio all'altro, però c'è il filo conduttore che alla fine lega tutto, come dovrebbe, come ha avuto di
spostarsi un po' quando ci sono più personaggi centrali alla storia. Guarda Le Iene, per esempio.
Sì,
ma in questo caso ha tipo esagerato, forse, secondo me. Ma proprio per la piacevolezza del film, dico proprio per la questione di...
che perde di focus, in quel senso.
Certo.
Dispersivo.
Okay. Sì, l'unica cosa che mi ha ricordato Tarantino puro, a parte i discorsi un po'... come tutti i film, che discorsi lunghi, un po' tipici dei suoi film, ma senza appunto fare spoiler, anche la scena finale è veramente da Tarantino, e l'ho vista solo esclusivamente negli ultimi minuti, che a prescindere da quello comunque ti fanno apprezzare tutto il resto del film, se poi vai a cercare tutte le informazioni che ti servono un po' per il dietro le scene, capire un po' di che che cosa sta parlando realmente Tarantino, perché effettivamente anche io ho avuto questa sensazione. Ho pensato, vabbè, questo film non lo rivedrò, però ho cercato alcune informazioni, personaggi che si vedono per un attimo e poi non scompaiono dalla storia, e poi vai a leggere che effettivamente erano personaggi necessari da far vedere per tutta la storia che Tarantino voleva rappresentare. Quindi diciamo che è un film che consiglierei, perché comunque Tarantino, e Tarantino dice che questo sarà il suo penultimo film, però io ho sempre l'idea che nel momento in cui ha un'idea, un progetto nuovo, dirà questo sarà il mio ultimo film, quindi da vedere.
Quindi Tarantino mente. Comunque devo fare un check. Gianluca?
Non c'è. Gianluca è andato alla toilette.
Gianluca? Gianluca?
Solo che si sentiva ritorno l'audio, un attimo il microfono, scusate.
E comunque
il check è d'obbligo.
Comunque l'ultima cosa, tanto per chiudere, queste sono, perché come avete capito dai discorsi di Mauro, mi interessa anche di retroscena e tutto. C'è anche l'attrice, penso l'abbiate visto qualcuno di voi, Stranger Things. C'è anche una delle attrici dell'ultimo Stranger Things, vale, la parte finale, sì.
Attenzione, l'abbiamo messo in difficoltà, messo in difficoltà da solo.
Sì, infatti.
Se era presente anche nelle precedenti stagioni, posso conoscerla perché non ho visto la terza, quindi
non l'hai vista, quindi è nella seconda stagione c'è
la figlia di Uma Thurman, no?
Bravo, sì, esattamente.
Ah, ok, e ci sta, perché la connessione con Tarantino ha un debole per Uma Thurman nella sua musa, quindi che ci sia la figlia che è praticamente la copia sputata, ci sta.
Chi era? Qual era?
Sorpresa.
Come chi era Uma Thurman?
Non Uma Thurman, la figlia.
Tu ricordi, ti ricordi nel film Stranger Things non l'hai visto?
No, Stranger Things il terzo no.
Ok, nel secondo la sorella del nuovo personaggio con i capelli biondi che fa, diciamo, il cattivo della situazione.
Ok, quella è la figlia di Uma Thurman, non lo sapevo.
Sì.
Ecco il Gamma Cast, dove si imparano cose nuove
sulle figlie di Uma Thurman
e anche sul mondo degli animali. E da poco è nata una nuova razza,
il tigre.
Un leone bianco si è accoppiato con una leonessa bianca ed è nato il ligro bianco.
Ah, il ligro, sì.
Ma io non lo so come si chiama, cioè voi mischiate tigre e leone, non si può mischiare come nome.
Lo chiameremo Venceslao per il momento.
Venceslao, è bellissimo.
Tione.
il tione. Invece io su Netflix ho visto una cosa molto carina, che è un documentario che consiglio a tutti, perché secondo me parlare di determinate cose ti aiuta a affrontarle meglio. Non è la droga, come molti di voi avete pensato,
ma è la prostituzione.
Esatto, ma riguarda la mente. Quindi il documentario è La mente svelata, sono dei mini episodi, sono fatti molto bene, scorrevoli, non ci sono in lingua italiana, ma sono sottotitolati. Parlano di come reagisce la nostra mente alle più svariate situazioni, e ti aiutano anche a razionalizzare, a capire che cosa sta accadendo nel tuo cervello quando reagisci a determinate cose. Per esempio ti parlano dell'ansia, nel senso, non tutti sanno che cosa succede, quali sono i meccanismi che si scatenano nella tua testa quando tu hai ansia. Sono gli stessi identici meccanismi che tu svilupperesti quando sei in pericolo. Quindi fanno l'esempio di un facocero che deve scappare, e quindi gli si blocca lo stomaco, il sangue non affluisce più in punti dove non serve, ti entra adrenalina nel corpo, inizia a batterti forte il cuore, tiri più intensamente, che sono le stesse cose che ti sviluppa l'ansia alla fine. Però cosa succede? Mentre quando hai paura, sei spaventato, sfoghi l'adrenalina lottando per la tua vita, quindi scappando, lottando, eccetera. Quando sei ansioso,
fight or flight, no? Quando sei ansioso, si blocca.
Esatto, quando sei ansioso, questa, tra virgolette, questa energia che tu hai nel corpo, questi ormoni non trovano sfogo, e quindi ti causa aritmie e quant'altro. Quindi è utile saperlo, per magari una persona ansiosa sa come gestire la rabbia. Parlano della meditazione, parlano dei risultati legati alla meditazione. È interessante, è davvero una cosa figa. Questi documentari di Netflix difficilmente mi prendono, nel senso che non ne guardo tanti. L'inizio, ma poi
non sei un tipo da documentario?
No. No, mi piace i documentari, però devono essere fatti davvero bene, nel senso mi devono intrattenere in continuum, perché sono persona che si annoia molto facilmente, quindi se riescono a attirare la mia attenzione, tipo come si fa con i bambini che ogni tanto mi agitano qualcosa davanti, allora funziona.
Presumiamo che ci siano due o tre esplosioni lì in mezzo che ogni tanto
no, utilizzano delle infografiche disegnate che sono che sono carine, ti attirano ogni tanto, quindi. E usano un evidenziatore giallo.
Se ti è piaciuto La mente svelata, ti suggerisco, dalla stessa produzione, si chiama in poche parole, è lo stesso in lingua sì, inglese. Esce una volta alla settimana e ci sono ogni settimana c'è un argomento diverso. In un episodio di 25-30 minuti.
Esatto,
tutto.
Mi sono scelto un episodio che era legato a un argomento di cui stavano trattando da poco. Perché ci sono quelli che sono convinti che i segni zodiacali, l'astrologia e qualcosa abbiano
influenza sulle nostre vite.
Esatto, poi ognuno la può pensare come vuole, per me sono troiate, detto senza usare francesismi.
Guarda che quando Giove è nella casa di Saturno io mi sento veramente giù.
Sì, di sicuro, perché Giove è nella casa di Saturno, no? Perché magari è lunedì tipo e non hai voglia di iniziare la settimana, Cioè questi sono dettagli, vero? E comunque parlavano proprio di test che hanno fatto all'università legati anche all'oroscopo che leggevano le persone. E quello è figo, perché ti fanno capire che effettivamente l'oroscopo è talmente generalista che non, cioè tutti si possono rispecchiare nelle stesse cose. Infatti hanno fatto il test, che adesso dando un oroscopo a 20 persone diverse, però lo stesso, non facendogli sapere che era un oroscopo dato uguale a tutti. E in 19 su 20 si sono ritrovati nell'oroscopo che gli è stato letto.
E tutti avevano Giove nella casa di Saturno, che continua a non sapere cosa voglia dire, ma continua a ripeterlo.
Esatto. E quindi, tipo, sono cose interessanti anche quei documentari. Può anche non servire, però diciamo,
no,
insomma, vuole
sono
variare.
Sono documentari veramente interessanti. Ma sapete cosa non è stato interessante e cosa mi ha fatto buttare 122 minuti della mia vita?
Cosa?
Cosa è stato?
Il film del finale di Breaking Bad, El Camino, la storia di Jess Pinkman. Oh mio Dio.
Li ho buttati anch'io 120 minuti della mia vita.
Io non li ho ancora buttati, ma se mi state dicendo che è un rischio,
allora prendete tutte le puntate in cui Skylar fa il pippone a Walter White. Prendete la puntata di Breaking Bad dove Walter White passa per un'ora a cacciare una cazzo di mosca via dal suo laboratorio perché quel giorno si era impuntato così, e condensate questo misto di noia e frustrazione in un solo film di un'ora e mezza e otterrete El Camino. Cos'è El Camino?
Ma
El Camino
di che cosa parla?
È la storia di... Allora, tutti qua abbiamo visto Breaking Bad, giusto?
Io non ho visto il finale.
Ok.
Io ho visto metà.
Cioè, non hai visto il finale, non hai visto il finale, ma hai visto il cammino, che è quello che succede esattamente il secondo dopo il finale.
Esatto.
Io non l'ho
Mi piace ricostruire le cose.
Però vabbè.
Allora, El Camino è la storia di Jesse Pinkman, di quello che succede, di quello che dovrebbe succedere a Jesse Pinkman da quando riesce a scappare dalla sua prigionia quindi con conseguente morte. Lo sai che Walter White è morto, vero? O è come Babbo Natale, non lo sapevi?
Io.
Eh sì.
Viva gli spoiler.
No, l'ho visto nel film.
Viva gli spoiler.
Quando non lo vedo più.
Quando è finito Breaking Bad? È finito
2013.
Ok, gli spoiler sono più
di guardarlo.
Più accetti, ma lo puoi guardare comunque. Comunque, Jess Pinkman riesce a fuggire e finisce alla casa dei suoi vecchi compagni di spaccio, di Skinny e quell'altro di cui non mi ricordo mai il nome, quello più cicciottello. E niente, e da lì partono una serie interminabile di flashback inutili, perché sono flashback inutili che vorrebbero dare delle risposte a domande a cui nessuno ha fatto sulla trama di Breaking Bad e che non danno nessuna risposta, e ti chiedi l'unica domanda e invece ti instillano dentro una sola domanda, è il perché stiamo guardando tutti questa cosa. Uno, perché i flashback sono fatti male, perché sono gli attori, quindi di adesso, quindi nella loro forma di adesso, quindi ingrassati, invecchiati, ma presi e ributtati al tempo in cui in Breaking Bad i fatti sono accaduti. Quindi voi vi ricordate che quel personaggio in quel dato momento X era magro, longilineo e snello, e ve lo ritrovate invecchiato di 10 anni e con la panza che manco il più grande bevitore di birra. E tra l'altro un flashback lunghissimo che mi ha dato tantissimo fastidio è uno dei personaggi dell'ultima stagione, di quelli il ragazzino della famiglia che aiuta la banda di Walter White a rubare il prodotto chimico che gli serve per fare la metanfetamina dal treno. Libera per un giorno Jesse Pinkman dalla sua prigionia, questo è il flashback, libera dalla sua prigionia, lo porta a casa sua per liberarsi del corpo della domestica che aveva ucciso perché aveva trovato i soldi della droga dentro casa. Questo flashback occupa 25 minuti del film, quindi è anche una parte importante, ma è una delle cose più lente che abbia visto negli ultimi tempi. Questo film è veramente lento e vorrebbe essere fanservice, ma non fa nessun fanservice, perché Walter White si vede in una scena.
Stanno picchiando un cavallo morto, in pratica.
più o meno. Cavallo morto arrivato ultimo all'ultima gara della sua carriera, tra l'altro.
Degli ultimi cavalli, che in verità non sono cavalli.
Anche se non avete visto la serie, è assolutamente una delle ultime puntate più soddisfacenti da vedere in assoluto di una serie televisiva, ed è conclusiva, non ti lascia la valanga di domande. E però adesso che cosa succede dopo?
Sì, esatto, perché Breaking Bad finisce
il cerchio e dopo tu non hai bisogno di altro.
Esatto, dopo cinque stagioni Breaking Bad si conclude perfettamente e mette un punto esclamativo alla fine dell'intera serie, e non hai bisogno di spiegare niente. Cioè, a me non interessava di sapere come Jesse Pinkman poi ha vissuto la sua vita dopo la fuga. Era fuggito, quindi era finito con e vissero tutti felici e contenti, quelli rimasti in vita ovviamente, e basta. Invece questo film, quello che mi ha scioccato di più è che questo film è stato scritto e diretto dallo stesso regista di Breaking Bad, quindi è sempre un film di Vince Gilligan. Perché
money. Scusate, sì. Facciamo un check audio. Gianluca, sei vivo?
Questo sarà il leitmotiv della stagione.
Ma infatti, non lo so, non ho niente da dire, perché Breaking Bad non l'ho visto, non posso esprimere un parere su qualcosa.
Io vorrei cedere la mia frase del giorno a Gianluca, perché l'ho sentito poco.
Perché se non l'hai visto, il discorso è, secondo te, una serie che comunque ha una sua conclusione ed è soddisfacente per la maggior parte dei suoi fan, se non il 99%, ha la necessità a distanza di 6 anni di ricevere un film di cui nessuno ha fatto richiesta per esploitare quel poco di filo narrativo che forse nel caso potevano trovare sotto un mobile per caso?
No, ragazzi, assolutamente sono d'accordo con l'argomento denaro.
Sì, qua è veramente continuare a spremere quella mucca che ha già dato tutto il suo latte, ma niente. Comunque, se non avete visto El Camino, vi suggerisco di, non lo so, fare spinning, 1 ora e mezza di meditazione, datevi allo yoga, comprate degli allucinogeni, è il tempo meglio speso, ragazzi.
Insomma, un film consigliato.
Sì. Se dovessi dare un voto sarebbe me.
Probabilmente non lo guarderò mai, anche perché non voglio rovinarmi quel che di buono ho nella memoria della serie televisiva.
Esatto.
Che ho tanto apprezzato quando me la sono divorata anni fa. Quindi rimarrà su Netflix ad aspettare.
A proposito, ma la serie che poi ha prodotto Netflix, che è lo spin-off, Better Call Saul.
Sì,
Better Call Saul.
È una serie da vedere, è chiusa, perché se è chiusa è ancora meglio, almeno con tutte le serie che iniziano qua.
Non è chiusa, quanto io mi ricordi, almeno io devo ancora vedere la terza e quarta stagione, però riesce a sviluppare bene la figura di Saul, di come è diventato l'avvocato dei criminali partendo dal niente, ed è affascinante. Non c'è un eccessivo fanservice, è molto godibile. L'unico appunto che potrei farle è che forse inizia un pochettino lenta, quindi devi dargli quelle 2-3 puntate per affezionarti al mondo come lo stai vedendo, senza Walter White, senza la storia dello spaccio di droga e quant'altro, perché è un setting completamente diverso. nonostante sia nello stesso mondo.
Ok, ma è una serie che posso vedere anche senza aver visto Breaking Bad, oppure devo avere quel collegamento per forza?
Secondo me la apprezzi di più perché ci sono, fa un paio di occhiolini a Breaking Bad anche con le comparse di alcuni personaggi dalla serie, che però non disturbano la storia principale, cioè sono proprio omaggi messi lì ai fini della storia, se vogliamo, anche non sono forzati. Suggerirei di vedere prima Breaking Bad e poi Better Call Saul
e poi El Camino, naturalmente.
No, allora, per tutti gli ascoltatori, se El Camino fa davvero così schifo, guardatevi Breaking Bad, apprezzatevela, e poi guardatevi Better Call Saul se volete vedere qualcosa di più da quell'universo. Ma se Mauro dice che bisogna stare alla larga, non guardate il cazzo.
Sì, e non lo dico da fan, perché non, cioè, ho apprezzato Breaking Bad, non sono uno dei fan. Avendo il bellissimo ricordo di quelle 5 stagioni divorate in poco meno di qualche mese, non ricordo un'altra serie così ben fatta, così, che non lascia domande aperte, che non lascia questioni aperte, che non lascia lo spettatore dire e quindi, e se fosse successo questo, e se invece... No, perché la storia è veramente scritta bene. E poi escono con questo abominio che non fa bene a nessuno e... sono rimasto offeso. Alex, è il tuo momento. È il momento più atteso. Gli ascoltatori hanno atteso ben 6 mesi per questo.
Ero un secondo in consulenza per un gatto che piange senza un motivo valido. Io devo chiedere per favore qualcuno mi dia un traduttore gatto umano.
Credo che la tecnologia non sia ancora arrivata per quello, servirebbe anche a me.
Vi lascio una frase importante che per qualcuno potrebbe essere, non lo so,
così
ad altri ragionamenti
essere. Per qualcuno potrebbe essere,
che qualcuno per potrebbe essere, e per altri essere potrebbe. Se vuoi vivere una vita felice, legala a un obiettivo, non alle persone, alle cose. Albert Einstein. Sta a significare, per chi come il nostro Alessandro è un po' stupito, sta a significare tipo fissatevi degli obiettivi nella vita da raggiungere, anche perché vivete più a lungo se avete degli obiettivi da raggiungere, è normale.
Giusto.
Sì, però cazzo, io non posso fare le frasi e voi restate.
Cosa vuoi la
tipo, ditemi, no, ditemi che cazzo di frasi ci vogliono, se no riparto con quelle moleste e cose che poi non sono politically correct, ti dobbiamo censurare e ci chiudono il canale, questo e l'altro.
No, ma è normale, insomma, ci sono due possibili risultati. Nel primo caso ci mettiamo a ridere e sbeffeggiamo la tua frase un po' sciocca, e nel secondo caso ci riflettiamo su un po' sbalorditi dalla profondità di questa
la tua frase un po' sciocca.
Ma è difficile meditare.
No, adesso io vi chiedo, io protesto e pretendo di che ognuno di voi faccia una frase la prossima volta.
Cazzo, diventa un podcast di aforismi.
Di aforismi, esatto.
Sì, certo, abbiamo parlato 1:20 di cagate, però a frase di 5 secondi ci rovina il podcast. No, siete solo dei pagliacci.
È solo che vogliamo lasciare i nostri ascoltatori con qualcosa di molto profondo su cui riflettere dopo essersi allietati con le frivolezze della vita.
Riflettetevi e pentitevi soprattutto, ognuno di voi. Pentitevi tutti, chi più chi meno.
Peccatori.
Diremmo.
Malvagi.
Bene, io direi che il primo episodio di Gamacast, di questa nuova stagione che durerà tantissimo e che non si farà assolutamente sentire la mancanza, non so più parlare in italiano, ragazzi. Questa stagione che sarà lunghissima e che non farà mai sentire la sua mancanza, perché Ligia al dovere, noi saremo qua ogni settimana.
Aiutateci, ci sto minacciando. La vita non è come vorremmo.
Questa non è affatto una bugia, può essere percepita come pubblicità ingannevole, ma non credo che ci siano leggi al riguardo. Vero, signor avvocato?
Vero, assolutamente.
Quindi prendete le mie parole per buone, saremo qua settimana dopo settimana a raccontarvi delle cose videoludiche di cui vivremmo. Per il momento io ringrazio i miei compagni di viaggio, quelli usuali, Alessandro, Alex e Gianluca, per essere stati con noi.
Come al solito è stato un piacere.
E saluto il primo ospite di Gamacast, Pietro, che ringraziamo per averci sopportato per quest'ora e la mezz'ora precedente al podcast, e ringraziamo soprattutto soprattutto per la bellissima sigla che avete sentito a inizio puntata.
Grazie ragazzi a tutti voi per avermi fatto partecipare alla prima puntata di questa che spero sia una lunghissima stagione.
Bene, Gammacast finisce qua, ci sentiamo la settimana prossima. Ciao a tutti ragazzi.
Ciao.
Ciao. Ciao.